Vittoria Rasua Manarivu. Non erano ancora passati 3 anni da quando Vasco da Gama, celebre navigatore portoghese, era riuscito a doppiare il Capo di Buona Speranza, che il 10 agosto 1500 alcune navi, risalendo le coste dell'Africa, scoprirono una grande isola cui diedero il nome del santo del giorno, Isola di San Lorenzo. Ma si finì per identificarla a torto con un'isola favolosa, terra di elefanti e di grifoni, di cui aveva narrato Marco Polo nel suo Milione. Scriveva Marco Polo: dalle parti delle Indie c'è verso mezzodì l'isola di Madagascar. Gli abitanti sono tutti saraceni e sono governati da 4 anziani che hanno la signoria di tutta l'isola. Così le rimase il nome indicato dal celebre viaggiatore veneziano agli inizi del 300. La scoperta, tuttavia, non destò molto interesse, perché l'isola non sembrava offrire grandi risorse. Le navi utilizzavano le sue coste solo per approvvigionarsi d'acqua, di riso e di carne, e non ci si preoccupò molto nemmeno di una eventuale evangelizzazione. Qualche maldestro tentativo fu fatto agli inizi del secolo XVII, ma l'isola sembrava impenetrabile, micidiale per il clima e per la ostilità degli indigeni. Perciò, a parte qualche insediamento sulle coste, essa venne praticamente lasciata alle 18 tribù indigene, molto diverse tra loro, e ai numerosi piccoli re locali. Tra tutte, però, dominava la tribù dei Merina, che occupavano le alte terre del centro, con capitale Antananarivo. La storia del loro regno assorbirà lentamente quella della intera isola. L'evangelizzazione cristiana cominciò, si può dire, nei primi decenni dell'Ottocento, quando la Società Missionaria di Londra, una organizzazione protestante, ottenne di poter aprire una scuola nella capitale Merina. Al re Radama I non importava tanto la cristianizzazione del suo popolo, era anzi severamente proibita l'amministrazione del battesimo, quanto la civilizzazione e l'apprendimento delle tecniche artigianali europee. Si vedeva di buon occhio solo un ampio progetto di scolarizzazione delle classi alte del paese. Alla morte del re, 8 anni dopo l'arrivo dei primi missionari protestanti, le scuole erano già 37 e contavano più di 2.300 allievi con 40 insegnanti malgasci. L'opera più decisiva dei missionari, intanto, era stata la traduzione in malgascio della Bibbia e l'impianto di una tipografia per garantirne la stampa e la diffusione in migliaia di esemplari. Alla Bibbia e al canto sacro i protestanti affidavano del resto l'intera azione evangelizzatrice di quei primi anni. Nel 1828 salì al trono la moglie di Radama, la regina Ranavaluna I, che nei primi anni del suo regno sembrò perfino più aperta e disponibile del marito. Venne permesso il battesimo, le comunità cristiane iniziarono a compattarsi e la Bibbia cominciò a impregnare la cultura del popolo. Ma tutto ciò ha una brusca interruzione verso il 1835, quando la regina impone la distinzione, tanto netta da essere tagliente, tra gli aspetti di civilizzazione e quelli di cristianizzazione del suo popolo. Ciò che per i missionari è impossibile, a lei sembra ovvio e necessario. Io ammetto, scrive in un proclama, ogni saggezza e ogni conoscenza che possa essere utile a questo paese, ma in ciò che concerne le pratiche religiose, il battesimo, le associazioni, Il mio popolo ha la proibizione di aderirvi, né la domenica né gli altri giorni della settimana. Voi stranieri seguite i vostri costumi. Era accaduto l'inevitabile. Dopo i primi entusiasmi, la regina si era resa conto della inconciliabilità tra le antiche tradizioni del suo popolo, su cui il regno era fondato, e quella nuova fede che avrebbe richiesto cambiamenti radicali. Come conciliare col Vangelo il fatto che i sovrani malgasci erano considerati delle divinità viventi, dotati di poteri assoluti di vita e di morte? Come non vedere che l'esigente moralità cristiana stava scardinando le antiche strutture sociali e religiose del regno, quali la schiavitù, la poligamia, gli usi legati alla divinazione e al culto degli idoli? E già si levavano voci per chiedere l'abolizione della schiavitù. Bisognava scegliere se restare attaccati ai propri antenati, quelli della loro terra sacra, oppure rendere culto agli antenati degli stranieri, cioè, diceva la regina, tradire. Così Ranavalo una prima, secondo le leggi del più ferreo dispotismo ideologico, impose dapprima l'autodenuncia di chiunque seguisse le pratiche religiose degli stranieri. Fu un vero regno del terrore, che non ebbe niente da invidiare a quello in atto durante la Rivoluzione francese, ed è un giudizio che venne dato già in quegli anni, e che durò fino alla fine dei 33 anni di regno di Ranavalo I. Bastava una semplice denuncia senza prove per essere arrestati. Alla denuncia seguiva immediatamente la confisca dei beni, la distruzione della casa, la tortura per strappare altri nomi, la pena di morte, inflitta con una varietà di metodi e una fantasia degne di miglior causa. Decapitazioni, lapidazioni, pena del fuoco, dell'acqua bollente o del veleno, condanna ad essere precipitati da una rupe. A volte la famiglia del condannato doveva preparare gli strumenti di tortura e i corpi venivano privati della sepoltura e lasciati ai cani randagi, e la stessa pena subiva chiunque soccorresse i fuggiaschi. Si calcola che durante il regno di Ranavalo I siano stati messi a morte più di 200.000 malgasci. I missionari inglesi erano tornati in patria, eppure quei cristiani, appoggiati quasi esclusivamente alla Sacra Scrittura, che era divenuta il loro pane spirituale, il loro unico sostegno, non solo resistettero, e molti affrontarono coraggiosamente il martirio, ma pare che le comunità cristiane siano addirittura cresciute in quegli anni, tanto può la parola di Dio. Rasua Manarivu, Rasua significa bella, nasce nel 1848, in piena tormenta. Ma la sofferenza non la tocca. Pur non appartenendo per vincoli di sangue alla famiglia reale, un suo prozio è niente meno che il principe consorte della regina, nonché primo ministro e comandante in capo dell'esercito, e lo resterà per 20 anni. Rasua è dunque una privilegiata. È una piccola pagana che vive al sicuro all'ombra della corte, dei suoi riti, dei suoi divertimenti. Ma dovette pur conoscere qualcosa di quella terribile persecuzione, dato che la sua casa distava pochissimo da quella rupe da cui, quando ella aveva 9 anni, furono precipitati tanti cristiani. Ma è privilegiata soprattutto perché, proprio nella sua casa e proprio in quegli anni, incredibilmente, ella ha l'opportunità di conoscere, senza saperlo, il primo prete cattolico. Ciò che la crudele regina non sa, anche se sospetta qualcosa, è che suo figlio Rakutu, che erediterà il regno col nome di Radama II, è in corrispondenza niente meno che col Papa Pio IX. Le cose andarono così. Ranavaluna prima aveva sempre mantenuto ottimi rapporti con un commerciante bretone che le aveva equipaggiato le armate. Era uno dei pochissimi stranieri, un francese, cui fosse consentito l'accesso alla capitale. E costui era giunto portandosi dietro un segretario, sotto il cui falso nome si nascondeva un missionario gesuita. Costui fu bene accolto a corte, perché si fece passare anche per un grande scienziato, facendo alcuni esperimenti di fisica, tra i quali il lancio di una mongolfiera che salì fino a 300 metri e ridiscese graziosamente sul palazzo della regina. Col principe ereditario, quel missionario in incognito strinse più forti legami. Discutevano di religione, ma anche della necessità di aprire il regno ai nuovi influssi di civilizzazione. L'amicizia si era spinta tanto a fondo che il principe ereditario chiese perfino di poter assistere a una santa messa che venne segretamente celebrata al suo cospetto. Era l'8 luglio 1855. Per la prima volta Gesù Eucaristia si rendeva presente in quella terra. La lettera al pontefice, di cui parlavamo, recentemente ritrovata, è dell'anno successivo. Era Cutu che chiama il pontefice caro padre e si firma a vostro figlio, gli scrive: «Io chiedo a Dio di darmi un cuore retto per poter condurre il Madagascar alla civiltà, perché sono convinto che solo la saggezza può procurare la pace e il bene del popolo». Per raggiungere i suoi scopi, Rakutu tentò un colpo di Stato nel 1857, ma ottenne solo che la persecuzione si facesse ancora più feroce e tutti gli stranieri, compresi due o tre gesuiti che intanto erano giunti in incognito, furono cacciati dalla capitale. Quando finalmente Ranavaluna I morì, nel 1861, dopo un lunghissimo e amaro regno, Rakutu salì al trono col nome di Radama II. E subito proclamò la libertà religiosa. Diceva ai missionari: «Non soltanto io permetto, ma ordino e voglio che abbiate la libertà di predicare la religione apertamente, con tutta chiarezza. I protestanti possono predicare quello che desiderano. Da parte mia mi sento più inclinato al cattolicesimo, ma ho deciso di restare neutrale ancora un po' e di vedere le due parti a confronto in modo che appaia meglio la verità». L'avvenimento più carico di significato accadeva intanto in segreto, proprio il giorno fissato per la incoronazione, quando, secondo l'antica religione dei Merina, il re veniva divinizzato. Alle 6 del mattino, Radama II assistette a una santa messa, a termine della quale il missionario gesuita benedisse la corona e la impose sulla testa del sovrano. Dopo qualche giorno, giungevano nella capitale due suore di una congregazione francese per aprire la prima scuola cattolica, e a riceverle con tutti gli onori c'era uno degli zii di Rasua Manarivu. Costei aveva allora 13 anni e fu una delle prime fanciulle che vennero affidate alle suore. La sua famiglia si era già legata in amicizia al missionario gesuita quando tutti credevano che fosse soltanto l'affascinante e saggio segretario del commerciante francese. E difatti la ragazza spalancò tanto d'occhi quando per la prima volta lo vide vestito da prete. Cominciò a studiare il catechismo, ad apprendere i comandamenti di Bei, i comandamenti di Dio, e questo la colmò di stupore, talmente la vita di corte era lontana da quelle prescrizioni. Durante la lezione di catechismo la suora la sentì esclamare accorata: «Queste cose noi finora non le sapevamo. E non c'è più possibile cominciare la vita da capo, ma per il futuro questi peccati non li faremo più». Sono le prime parole di lei che ci sono state tramandate. È con l'obbedienza del cuore che attecchisce la fede. Imparò il catechismo con rapidità. Al termine del primo anno di scuola ella poteva già offrirsi spontaneamente per sostituire il missionario ammalato nell'insegnamento agli schiavi. E offrirsi così voleva già dire aver colto il cuore del messaggio evangelico, perché gli altri nobili non entravano mai a contatto con gli schiavi se non per farsi servire. E imparò soprattutto a conoscere e ad amare quel Signore che non voleva essere temuto come gli antichi idoli, ma trattato con delicatezza e venerazione. Ecco uno dei suoi ricordi del tempo in cui si preparava a ricevere il battesimo. Un giorno entrai in chiesa come una bricconcella rosicchiando un frutto. Subito i miei occhi andarono al tabernacolo e restai interdetta, come se là in fondo qualcuno mi guardasse, e provai vergogna di quello che stavo facendo e uscii per gettare via il frutto. Poi entrai e mi misi in ginocchio per pregare. Purtroppo, Radama II, il re in cui i cattolici avevano posto tante speranze, era più interessato alla civiltà europea che alla loro fede, e soprattutto non si dimostrava saggio nel regnare, acuendo inutilmente i conflitti sociali. Dopo solo 2 anni di regno, un complotto fu organizzato dallo stesso primo ministro che fece strangolare il re. Salì allora al trono Rasuerina, moglie dell'ucciso, la quale assunse verso i cristiani una posizione di dichiarata neutralità. Rasua, che aveva dovuto sospendere il catecumenato, poté finalmente essere battezzata e si chiamò Vittoria. Aveva quasi 16 anni. 6 mesi dopo riceveva la prima comunione, assieme a una ventina di compagne, fu la prima grande festa del genere in Madagascar, e nello stesso anno contraeva matrimonio col cugino Radriaka, figlio maggiore del comandante in capo dell'esercito, lo zio che doveva assumere dopo qualche mese anche la carica di primo ministro. Così Vittoria divenne contemporaneamente la nipote preferita e la nuora del personaggio più potente del regno, quel Raine Layarivuni, che in qualità di primo ministro e sposo di 3 successive regine fu il sovrano effettivo del regno dal 1864 al 1895. Sembrava che le fosse preparata un'esistenza felice, ma doveva invece maturare nella sofferenza, quella personale da un lato e quella del suo popolo dall'altro. A quel tempo la situazione religiosa era strettamente intrecciata con quella politica. Francia e Inghilterra si contendevano l'alleanza con il Madagascar, alternando offerte e minacce e cercando di osteggiarsi a vicenda. Era fatale che l'andamento politico si ripercotesse sui missionari. I cattolici erano francesi, i protestanti erano inglesi. La regina si manteneva ufficialmente neutrale tra cattolici e protestanti. Le due preghiere, come ci si esprimeva allora e come ancora adesso ci si esprime in Madagascar, almeno tanto quanto la regina era politicamente incerta nella scelta tra francesi e inglesi. La situazione cominciò a precipitare nel 1868, quando salì al trono Ranavalona II, che manifestò subito la risoluzione di rinunciare alle antiche credenze per aderire al cristianesimo. Già durante la cerimonia dell'incoronazione, al posto degli antichi idoli c'era collocata vicino al trono una Bibbia e il palco era ornato con la scritta «Gloria a Dio e pace in terra agli uomini di buona volontà». Ad assistere la regina c'erano 2 nobili fanciulle, una protestante, una cattolica, la nostra Vittoria. Il dramma che stava per scoppiare non poteva essere annunciato e rappresentato in maniera più plastica. Che la regina scegliesse a favore dei protestanti inglesi fu la conclusione di un triste mercato. Il ministro degli esteri, un altro zio di Vittoria, uomo notoriamente venale, si mise in vendita al migliore offerente. La religione di chi pagava di più sarebbe diventata religione di Stato. I missionari cattolici rifiutarono perché, dissero, le anime non si comprano col denaro. Quelli protestanti accettarono. Così la domenica 28 febbraio 1869 Ranavalona II e l'immancabile primo ministro, nonché sposo, si fecero pubblicamente battezzare da 2 pastori metodisti malgasci. Ai cattolici veniva garantita ufficialmente la libertà di coscienza, ma tutti sapevano il peso che aveva la religione della regina, e tale era ormai diventato il protestantesimo, e lo resterà finché durerà la monarchia merina. Qualche mese dopo, la regina ordinò la pubblica distruzione di tutti gli idoli esistenti nel paese e i suoi correligionari la chiamarono per questo la Santa. I sudditi, naturalmente, aderirono in massa al protestantesimo. Ma quella certa libertà, che poteva essere tollerata nel popolo, non lo era tra i nobili e soprattutto nella casa del primo ministro. Tutti i bambini furono ritirati dalle scuole cattoliche, gli adulti si adeguarono quasi tutti senza fatica e Vittoria, cominciò a subire, soprattutto dallo zio che aveva fatto quel triste mercato e dal marito, continue pressioni e minacce che dovevano convincerla ad apostatare. Minacce di essere rigettata dai parenti, privata dell'eredità, relegata dagli schiavi e soprattutto esclusa dalla tomba di famiglia, pena che per un malgascio anche ai nostri giorni è di una gravità assoluta che noi europei non riusciremo mai a comprendere davvero. Uno straniero, dicono i malgasci, potrà sapere che cosa significa essere privato dalla tomba di famiglia perché lo ha sentito dire, perché glielo hanno spiegato, ma si tratterà sempre di una conoscenza solo intellettuale. Per un certo periodo si spinsero fino a relegare Vittoria dagli schiavi, a privarla dei suoi diritti sociali. Degli schiavi furono pagati per colpirla a sassate quando si recava in chiesa e ci fu anche chi cercò di ucciderla. Vittoria resisteva. Le minacce sono inutili, spiegava. Non fanno che rafforzare la mia fede. Il giorno in cui mi caccerete di casa, sarò libera da ogni preoccupazione e andrò a chiedere ospitalità a chi mi vuol bene. Ma non riuscirete a farmi cambiare idea. Non mi piacciono i colori vaghi e indecisi. Io voglio che il bianco sia veramente bianco e che il nero sia nero davvero. Allora ricorrevano alle seduzioni, promettendo le ricchezze, e si intestardivano a ricordarle la sua indissolubile appartenenza al parentado. Io non vi appartengo, rispondeva lei allo zio. Voi siete il capo famiglia, ma la mia anima appartiene a Dio e io non la venderò per un po' di denaro. L'altro zio, il primo ministro, continuava invece, nonostante tutto, a guardare con affetto quella nipote così coraggiosa. Vittoria non temeva nessuno, non si vergognava della sua fede né delle sue devozioni. Era capace di mettersi in ginocchio per strada quando era l'ora di recitare l'Angelus o di farlo in piena corte mentre gli altri intrattenevano la regina nel gioco o nella conversazione. Nel Palazzo Reale, dove ella adempiva quotidianamente i doveri di dama di corte, la vedevano pregare tranquillamente prima dei pasti, recitare il suo rosario a tempo debito o avvicinarsi con semplicità al trono per prendere congedo. Per me è l'ora di andare in chiesa, scusatemi. A chi si meravigliava di questi atteggiamenti spiegava come se fosse la cosa più naturale del mondo. È così che facciamo noi cattolici. A volte i cortigiani, credendo di divertire la regina, si mettevano in ginocchioni davanti a Vittoria e per schernirla biascicavano le prime parole dell'Ave Maria, la devozione mariana è invisa ai protestanti. Ma lo scherzo durò poco perché il primo ministro non lo tollerava affatto. Anzi, finì che quando la nipote vedeva la nipote allontanarsi dal gruppo per recitare il suo Angelus, egli intimava la corte: tacete, la sua manarivu prega. Troppo evidente era ormai la bontà di lei, la carità di cui dava prova dovunque e la dignità inalterabile. Perfino gli schiavi, ed ella, secondo l'uso, ne aveva alcune centinaia, la consideravano come una madre, come tale ella li trattava, al punto da rifiutare di essere liberati perché da nessun'altra parte sarebbero stato meglio che nella sua casa. Tutti sapevano che lei lasciava i proventi delle sue risaie agli schiavi che le coltivavano e lei il riso lo comprava al mercato, che pagava i portatori con la stessa larghezza degli europei, che faceva venire medici e medicine costosi anche quando ad ammalarsi erano gli schiavi e che non rifiutava mai un'elemosina. Aveva perfino alle sue dipendenze tre aiutanti di campo, il cui compito era quello di scoprire in città le miserie nascoste che si affrettava a soccorrere. Il primo ministro poi aveva un motivo tutto particolare per stimare quella sua nuora. Suo figlio maggiore, l'Argiaca, sposo di Vittoria, si era rivelato un marito indegno. A sera rientrava in casa solo per togliersi la divisa di alto ufficiale, comandava una parte dell'armata malgascia, indossava un semplice lamba e partiva in cerca di avventure, ubriacarsi di rum, frequentare donne di malaffare e dissipare denaro al gioco erano i suoi vizi preferiti e abituali. A volte scompariva per settimane intere e quando tornava era ridotto peggio di uno straccio. D'accordo con la regina, il primo ministro, benché si trattasse di suo figlio, aveva offerto subito a Vittoria di sciogliere quel matrimonio indegno, ma lei aveva rifiutato. Si era gettato ai piedi della sovrana e aveva implorato il matrimonio cristiano, è indissolubile. È stato istituito da Dio ed è benedetto dalla Chiesa. Gli uomini non hanno potere su di esso. Si sentono in questa risposta le formule imparate a memoria al catechismo, ma è commovente ascoltarle sulla bocca di una giovane donna battezzata solo da qualche anno e che vive in un ambiente dove la mentalità cristiana non è per niente diffusa. Ragiaca era rimasto pagano, anche se si era schierato con i protestanti, e si comporterà così, come abbiamo visto, per tutti i 24 anni di matrimonio, fino alla morte, che avverrà proprio a causa dei suoi trascorsi. Non temeva neppure di portarsi a casa le amanti, quando pensava di non essere scoperto, ma gli toccò nasconderne qualcuna nell'armadio, secondo il più classico copione degli adulteri, e sua preda erano anche le schiave di casa quando riusciva a sfuggire alla sorveglianza della moglie. Una vita tanto dissoluta era universalmente nota, eppure le decine di testimoni oculari che furono interrogati al momento dei processi canonici sono concordi nell'affermare di non avere mai, neppure una sola volta, udito Vittoria lamentarsi del marito, o mancargli di rispetto, o parlare male di lui, solo pregare, e faceva pregare. Appena poteva, cercava di coinvolgerlo nelle sue iniziative di carità, anche se spesso solo nominalmente, ma già era qualcosa il fatto che lui non si tirasse indietro. Nessuna donna ha sofferto quanto lei nel matrimonio, testimonierà una compagna di quegli anni. Lo dicevano tutti, in città era diventato una specie di proverbio. Quando qualche giovane sposa non andava d'accordo col marito e i parenti volevano convincerla a divorziare, le dicevano non essere sciocca come la Vittoria era sua Manarino e non voler soffrire come lei, lascialo. La virtù che i testimoni dicono d'avere maggiormente ammirato era la straordinaria pazienza, una pazienza incomparabile. Dio ha sofferto grandi dolori, spiegava, a maggior ragione li devo sopportare io. Con una espressione così semplice, certo appresa dalle suore al catechismo, Vittoria ereditava tutta la sapienza ascetica del cristianesimo, tutta l'esperienza dei santi, e si metteva alla loro scuola, come si metteva alla scuola esigente dal Vangelo, decidendo di assumere lei personalmente un ufficio abitualmente riservato alle schiave. Quando Ragiaca rientrava a casa sporco nel corpo e nell'anima, era lei che voleva lavargli i piedi. Si può raccontare il Vangelo in tante maniere, ma certo, la maniera preferita da Vittoria era la più comprensibile per un marito ubriacone e donnaiolo. Lo vedremo alla fine di questo racconto. Sembra quasi che Dio abbia voluto collocare questa dolorosa vicenda familiare della Rassua Manarivu alle origini della storia cristiana del Madagascar, non solo perché per la forza esemplare e pedagogica propria di una tale esperienza, ma perché gli avvenimenti stanno per fare di Vittoria la madre di tutti i cattolici. Siamo nel 1833. La Francia è decisa a far valere i diritti che pensa di avere sul Madagascar sulla base di certi trattati del passato. La monarchia Merina, al contrario, non intende riconoscere a nessuno straniero possessi sul territorio che non siano temporanei. Tutto appartiene ai sovrani in maniera inalienabile. Disgraziatamente l'isola ha ormai una rilevanza strategica nella corsa di espansione imperialistica che oppone tra loro Francia e Inghilterra. Quando le navi francesi, in seguito ad alcune scaramucce cui non erano estranei gli inglesi, bombardarono il porto di Tamatave, la guerra venne dichiarata e tutti i francesi furono espulsi dall'isola. I protestanti inglesi soffiavano sul fuoco e pretendevano una condanna a morte per i missionari cattolici, ma il primo ministro si oppose e non senza una raffinata ironia disse che non voleva agire da selvaggio come avevano fatto gli europei col loro bombardamento. Ai missionari francesi fu lasciata una settimana di tempo per partire verso il porto di Tamatave. Così la comunità cattolica, che aveva solo 20 anni di vita, restava senza sacerdoti, senza sacramenti, senza nessuna guida. Gli ultimi 4 giorni della permanenza dei missionari erano stati struggenti, impregnati dalla consapevolezza del dramma che stava per accadere. Interminabili file di cristiani avevano assiepato i confessionali per ricevere, forse per l'ultima volta, il perdono sacramentale. L'Eucaristia si era nell'ottava del Corpus Domini, era rimasta solennemente esposta in continuazione, e i fedeli si erano accostati a quella che poteva essere la loro ultima comunione, col desiderio di dare a Gesù un indissolubile abbraccio, quando alle 6 del mattino, nell'ultimo giorno, si consumarono le ultime ostie e venne spenta la lampada del Santissimo, i fedeli singhiozzavano. Restavano abbandonati nella zona tra le due città di Antananarivo e Fianarantsoa circa 80.000 cattolici, quasi tutti sotto i 35 anni di età, per la maggior parte di bassa condizione sociale. Tutti giovani, poveri, insignificanti, dice uno sdegnoso testimone del tempo. L'unica organizzazione laicale in grado di reggere, ma fino a quando, era l'Unione Cattolica, come la nostra Azione Cattolica, che raggruppava i laici più impegnati e responsabili. E c'era solo la Rasua Manarivu, la cui autorità morale, sia per la posizione sociale che occupava, sia per le qualità spirituali che dimostrava, era da tutti conosciuta. Quando fu l'ora dell'addio, il superiore dei missionari le disse solennemente: Vittorio, quando nostro Signore salì al cielo, Maria sua madre restò sulla terra per incoraggiare e sostenere gli apostoli e i primi cristiani. Così farai tu durante l'assenza dei missionari. Tu dovrai essere l'angelo custode della missione cattolica e il sostegno dei cristiani. Lei rispose piangendo: Padre, farò tutto quello che posso. Poi i padri salutarono i fedeli assiepati e piangenti. È giunta l'ora del sacrificio. Offriamolo col cuore al nostro buon Maestro Gesù. È a causa sua che siamo condannati a intraprendere un così lungo viaggio. Ricordiamoci di quelle parole del Salvatore: beati quelli che sono perseguitati a causa della giustizia, perché a loro appartiene il regno dei cieli. Partivano a causa della guerra, è vero, ma essi sapevano che le radici politiche si abbarbicavano a quelle religiose, che proprio i protestanti si erano battuti per ottenere la loro condanna a morte, e sapevano che i cattolici abbandonati sarebbero andati incontro alla persecuzione. Venne la domenica, i missionari erano ormai partiti da 3 giorni e i cattolici non osavano accostarsi alle loro chiese. Con decisioni Vittoria si incamminò. Quando le impedirono di entrare, in forza di certi ordini dall'alto, ella si recò a palazzo a chiedere spiegazioni. Non c'erano ordini ufficiali e perciò ritornò seguita da tutti i cristiani, esigendo di poter entrare liberamente nella casa di Dio. E senza mezzi termini avvertì quei militari che era pronta a morire se necessario. E le guardie non ebbero il coraggio di fermarla. In quella prima riunione, i membri più decisi dell'Unione Cattolica volevano programmare e organizzare anche la rioccupazione di tutte le chiese cattoliche delle campagne. E Vittoria cominciò il suo materno lavoro di sostegno. Prima disse: occupiamoci di santificare noi stessi, poi ci occuperemo di santificare gli altri. Organizziamo bene le 4 parrocchie della capitale in modo che servano di modello e diano sicurezza alle altre. Poi porteremo aiuto alle chiese delle campagne. Così venne stilato un programma per garantire la vita e le formazioni delle comunità cattoliche. Alla domenica tutto doveva continuare come prima, secondo l'uso del tempo che solennizzava l'intera giornata: canti, preghiere, ripetizioni del catechismo in prima mattinata, poi canto della messa solenne, al pomeriggio canto dei vespri, spiegazione del catechismo, esposizione del Santissimo e benedizione. La parte riservata al prete sarebbe stata letta ad alta voce da un membro dell'Unione Cattolica e i giovani più istruiti avrebbero predicato a turno. Al mattino dei giorni feriali, recita comune del rosario e canti. E Vittoria in chiesa doveva occupare il posto di onore, in un banco particolarmente addobbato, proprio nel mezzo della navata centrale. Accettò con semplicità, spiegando che stava lì per dire a tutti: non abbiate paura, se saremo colpiti, io sarò la prima. Al termine di quella riunione organizzativa, il segretario scrisse nel verbale: Vittoria è il fondamento, la colonna, il padre e la madre di tutti i cristiani, come lo fu la Santa Vergine dopo la partenza di Gesù. Come si vede, la lezione dei missionari era stata accettata. Ma che ci andate a fare nelle vostre chiese se non avete più l'Eucarestia? Dicevano malignamente i protestanti e i cattolici. E Vittoria rispondeva: io assisto a tutte le messe che si celebrano nel mondo. quando le comunità della capitale furono assestate, l'Unione Cattolica cominciò a organizzarsi per la cura delle campagne. I distretti furono assegnati ai vari membri dell'Unione, che giungevano a nome di Vittoria e presiedevano le riunioni. Si presentavano così: con l'autorità di Vittoria Rasua Manarivu, moglie di Radjiaka, nipote del primo ministro, lei che ora è il capo della Chiesa Cattolica di Antananarivo. Poi rientravano nella capitale a riferire sul lavoro svolto, e sul posto restavano comitati di laici incaricati della gestione quotidiana della comunità. Durò 3 anni l'assenza dei missionari e Vittoria fu la madre della Chiesa malgascia, soprattutto nei momenti più delicati. Fu la sua carità verso i poveri, i lebbrosi, i carcerati, gli schiavi a far pulsare continuamente il cuore della comunità. Fu la sua liberalità a permettere la sopravvivenza economica. Era Vittoria a pagare i periodici restauri degli edifici di culto e a integrare gli stipendi di tutti i maestri delle scuole cattoliche. E furono soprattutto la sua autorevolezza e la sua lucidità a impedire ai cattolici di cadere nella trappola politica in cui li si voleva attrarre. In quella terra era radicata in maniera ancestrale la persuasione che la religione della regina dovesse essere quella del popolo. Le persone più evolute avevano cominciato a operare qualche distinzione, si cominciava a parlare in quegli anni di libertà di coscienza, ma le masse erano lontane da queste conquiste civili. Di fatto il protestantesimo era la religione della regina, e già per questo fatto i cattolici erano malvisti e perseguitati, soprattutto nelle campagne. Ma da quando la regina era in guerra, si poteva aggiungere chiaramente che il cattolicesimo era la religione dei francesi, quindi dei nemici, e di conseguenza i cattolici malgasci erano dei traditori. Non era facile districarsi allora in questa terribile morsa, soprattutto quando la usavano i piccoli capi locali per giustificare soprusi e persecuzioni. La gente umile ne usciva in forma semplicissima: se noi siamo traditori, lo è anche Vittoria. E allora perché non la imprigionate? Ma quando Vittoria giungeva, e spesso ella si sottoponeva a lunghi e faticosi viaggi per farsi presente, tutti si guardavano bene dal toccarla. Non solo sapevano che era la nipote preferita del primo ministro, ma restavano soggiogati dalla sua autorevolezza e dalla sua dignità. Tra l'altro, quando giungeva si svuotavano perfino le chiese protestanti, tanta era la curiosità di assistere alle riunioni da lei presiedute. Ai più istruiti Vittoria dava i termini precisi dell'argomentazione. I missionari sono francesi e sono dovuti partire perché francesi, non perché missionari. Ma noi siamo malgasci e non smettiamo di essere malgasci per il fatto che siamo cattolici. E continuava: la regina combatte i francesi, non combatte la nostra preghiera. Erano cattolici solo da qualche anno. Solo da qualche anno la loro società era uscita da una ancestrale cultura di assolutismo regale di natura religiosa e vivevano in condizioni di guerra tra odi politici e razziali. Eppure la fede matura e serena di Vittoria riusciva a spiegare con tranquillità distinzioni che gli istruiti inglesi del suo tempo, in quelle stesse circostanze, non riuscivano né a comprendere né a vivere. Come sarete meravigliati al vostro ritorno a vedere i progressi della Chiesa Cattolica, scriveva qualche catechista ai missionari lontani. Finalmente, nel 1866, poterono tornare quando fu siglata la pace e uno di essi finalmente era stato consacrato vescovo a Lourdes, primo vescovo del Madagascar. Entrò nella sua nuova diocesi nella Pasqua di quell'anno e fu una resurrezione. Quando dopo il solenne pontificale il vescovo volle incontrare l'Unione Cattolica, Vittoria si era messa da parte, la fecero chiamare e il responsabile disse al vescovo: senza di lei non avremmo avuto nemmeno il coraggio di presentarci. Durante la vostra assenza lei è stata la nostra madre, la madre di tutti i cristiani. Lei è stata il nostro capo e ci ha protetti dai nostri persecutori. Riprese nella sua chiesa il posto di sempre e continuò a offrire alla comunità la sua esemplare vita di carità. Il 9 marzo 1888, in piena notte, vennero ad annunziarle che il marito si era gravemente ferito, cadendo ubriaco dal balcone di una casa della sua amante. Il primo ministro fu così schifato di quella ultima indegna esibizione del figlio che minacciò di escluderlo dalla tomba di famiglia, la punizione più terribile, come abbiamo detto. Per lui morente intercedette Vittoria. Lo curò quell'ultima settimana con dedizione ancora più dolce, e finalmente poté dirgli quello che il marito non aveva mai voluto ascoltare, e ne fu così commosso che accettò alla fine di farsi battezzare. Poiché il prete tardava a venire e la vita se ne andava, fu Vittoria stessa a battezzare in extremis quel marito vizioso a cui aveva sempre perdonato come si perdona un bambino, e che era diventato veramente suo figlio pochi istanti prima di entrare nella vita eterna. Troppo facile, dirà qualcuno, ma la facilità della salvezza di lui era tutta pagata dalla lunga e difficile sofferenza che Vittoria aveva accettato a causa sua e a suo favore, come Gesù ha fatto per noi e come il sacramento coniugale dunque esigeva. Vittoria aveva allora 40 anni. La vedovanza, secondo gli usi del suo popolo, la liberò degli impegni di corte e le permise di dedicarsi totalmente alla cura della sua casa e della sua chiesa. E così, in una effusione di preghiera sempre più intensa e di carità sempre più dilatata, trascorse gli ultimi 8 anni della sua vita. Morì dopo una breve malattia in seguito a frequenti emorragie. Quando la morte si annunciò vicina, lo zio primo ministro, a nome della famiglia, le chiese di voler designare un suo erede, adottando tra i parenti, come era costume tra i Merina, un figlio in luogo di quelli che non aveva avuto dal matrimonio. Disse di volerci pensare ancora un giorno. Era preoccupata per la sorte dei suoi schiavi, che non finissero nelle mani di qualcuno incapace di custodirli e di rispettarli come lei aveva sempre fatto. Ma la notte ebbe un'ultima crisi. Sollevò in alto le mani, tra le quali teneva intrecciato il suo solito rosario, e disse 3 volte ad alta voce: «Madre, madre, madre!» E spirò. Forse invocava la Madonna, come era solita fare, ma forse in quel grido si unificavano tutti i drammi della sua vita, il desiderio di quei figli che non aveva mai avuto nel suo povero e sofferto matrimonio, il compito ecclesiale che le era stato chiesto e che aveva eseguito con tutte le fibre del suo cuore, il pensiero di quei poveri schiavi, anch'essi suoi figli, che le stavano abbandonati, il pensiero di chi doveva scegliere come figlio adottivo prima di morire. Ma certo, quell'ultimo grido la descriveva perfettamente nella vocazione e nella missione che Dio le aveva affidato nei riguardi del suo popolo ancora così giovane.